E oggi con noi Sergio De Laurentiis. Buongiorno Sergio.
Buongiorno, buongiorno Claudio, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Allora, oggi è davvero un grande piacere perché parliamo di un disco che ha fatto storia, diciamo così, ovvero Creuse des Mains, disco di Fabrizio De André che compie 40 anni, era stato pubblicato nel 1984, registrato nei mitici, negli allora mitici studi di Carimate, no? Del castello di Carimate, che è un disco dove sono, scusatemi, è uno studio dove sono stati registrati dei dischi appunto leggendari, poi purtroppo è chiuso nel 1990, è stato trasformato in un hotel con grande dispiacere, insomma un pezzo di storia che se ne va come tanti purtroppo. Ma oggi per parlare di questo importantissimo disco abbiamo due ospiti illustri, diciamo l'attore comprimario che ha realizzato, prodotto questo disco e inventato questo straordinario disco, che è Mauro Pagani, e che salutiamo. Grazie Mauro per essere con noi, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno Mauro.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno Mauro, è un piacere, buongiorno, conoscerti anche solamente così via etere. Io partirei subito da una genesi un po' più lontana, o meglio facciamo così. Facciamo introdurre anche la seconda voce.
Presentiamo il secondo ospite, giusto. È proprio così, chiaramente abbiamo, come dire, un attore raffinato, cultore della canzone, amico, collaboratore di Fabrizio De André. Abbiamo Davide Riondino, buongiorno Davide, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno signori, ciao Mauro.
Ciao, sì, ciao.
L'Italia, viva il mondo dei popoli.
Che piacere sentirti.
Anche molto, molto mio, molto mio, molto mio. Curioso anche sentire cosa gli racconti.
Allora, io chiedo un racconto a Mauro Pagani su un disco che viene prima di Creuse des Mains, perché ho avuto modo, e credo che molti ascoltatori abbiano avuto la stessa possibilità, di riascoltare un disco del 1978 che porta semplicemente il nome Mauro Pagani. È una mia impressione o lì ci sono già tante cose di Creuse des Mains a livello di sonorità, a livello di idee musicali?
Sì, no, è assolutamente vero, perché io in realtà ho cominciato a interessarmi della musica del mondo, soprattutto della musica del Mediterraneo, anche negli ultimi due anni in cui io ancora suonavo con la PFM, però a un certo punto mi sono un po' sentito da solo, nel senso che a loro mi interessava meno che a me, e invece io ero stato proprio travolto da questa sonorità. Poi avevo la fortuna di frequentare Demetrio Stratos e altri amici a Milano, e quindi ci scambiavamo dischi, andavamo in giro nei negozi a frugare nelle collezioni di dischi generici, no? C'erano proprio delle cose di cui musica popolare, però c'era dentro canti degli alpini, valzer e tanghi, hai capito? Bisogna frugare e cercare, però si trovava già allora un sacco di roba bella. C'erano delle case di edizione musicali che lavoravano soprattutto sulla musica greca, e quindi io ho cominciato a lavorare, e dopo un po' ho smesso di ascoltare rock, perché mi ricordo che proprio in quegli anni lì credo di aver ascoltato, non lo so, forse 3 o 4 dischi, AC/DC, Police, hai capito? Però certo, naturalmente musica bella e interessante, però proprio ero stato travolto da questa musica piena di energia, piena di soprattutto musica libera da, cioè a un certo punto il progressive che io ho cavalcato per anni,
certo,
ha cominciato a diventare schiavo di se stesso, cioè io ridendo dico sempre che il progressive si è suicidato per eccesso di note. Abbiamo cominciato a suonare troppo, a soli giganteschi. Mi ricordo che negli assoli di batteria facevamo altro intanto, no? cioè proprio era a un certo punto ho cominciato a cercare di avere bisogno di altro. Certo. E per fortuna è arrivata la musica del mondo che mi ha salvato, no?
Certo, e quindi nel 1984 insomma arriva questa idea straordinaria di Creuse des Mâts. Per chi non lo sapesse, forse lo sanno un po' tutti, però la Creuse è una mulattiera di mare, appunto Creuse des Mâts, e anche se vogliamo un simbolo di un percorso, non è solo il fatto fisico della strada, no? della mulattiera, del ciotolato, ma è, come dire, uno sguardo sul mondo in una città come Genova, che per antonomasia è naturalmente una città collegata con il mondo. Allora, arrivano gli anni, appunto 1984, Fabrizio D'Andrea decide di fare con te, Mauro Pagani, questo lavoro che è in lingua genovese antica, che, come racconti tu in un documentario che ho recentemente visto, addirittura non capivano nemmeno i genovesi, no? Quindi in anni, diciamo, se vogliamo, un po' vacui ed edonistici, come sono stati un po' gli anni 80, giunge questo fulmine sereno. Chiedo a Davide Riondino: che cosa rappresenta, che cosa ha rappresentato secondo te realizzare un lavoro in lingua genovese al di là di ogni criterio discografico del tempo?
Vabbè, lo chiedi a uno che con la discografia non ha moltissimo a che fare, quindi dal punto di vista discografico credo che i discografici abbiano fatto questa cosa solo perché la faceva Fabrizio, non so quanto ci credessero, quanto pensassero che potesse funzionare. Ai tempi...
Scusa se ti interrompo, a questo proposito, mi ricordo questo episodio, che verso il disco era stato difeso dal direttore artistico che si chiamava Diego Andò, direttore artistico della Ricordi.
Certo.
Ma però il proprietario e direttore generale della Ricordi, che a un certo punto venne convocato per ascoltare il disco, mancavano due giorni alla chiusura, quindi è praticamente convocato a cose fatte, no? E allora lui è arrivato tutto molto elegante con la sua giacchettina di cashmere e si è seduto al castello di Carimate. E alla fine del coso ha detto: ah, che bel disco, Fabrizio, meraviglioso come al solito, tu sei un genio. E allora Fabrizio poi è uscito con Diego Andò prima di noi per andare al ristorante a mangiare, no? Io sono rimasto indietro col direttore generale della Ricordi, che mi ha guardato con aria sconsolata e ha detto: speriamo di vendere almeno qualche copia a Genova.
Ma infatti io non lo sapevo esattamente, ma Mattona, con quello che ti stavo dicendo io, cioè è vero, cioè, l'idea di che esistano delle lingue contemporanee, parallele e insomma insieme a altre lingue, che l'italiano sia solo una delle idee possibili di lingua, non era un'idea forte ai tempi là. Erano considerati dei gerghi, delle sottolingue, gli dialetti, tutto sommato. Se tu pensi, c'è sempre stata un po' questa diffidenza. Sono lingue da caratteristi, il genovese, come lo era il fiorentino prima dell'esplosione dei comici e così, Benigni e compagnia bella, che lo hanno reso una sorta di seconda, hanno fatto tornare una lingua nazionale anche troppo. Ma il fiorentino veniva chiamato per fare: oh, c'è un fiasco di vino, abbiamo il cavallo, era un caratterista, no? Così come era Govi, il genovese, cose così. E l'operazione di Fabrizio è tua, è assolutamente nel senso contrario. Certo. Cioè, è dove ci si radica, che c'è la sostanza, che si arriva al cuore del nostro essere, quindi nella lingua, no? E una lingua rivela segreti musicali, psicologici, sentimentali, estetici, fortissimi, che non sempre la lingua codificata suggerisce. C'era bisogno di andare oltre alla lingua italiana per raccontare qualcosa di più, o era soltanto una specie di tic, di sfizio? Non era uno sfizio, ma era proprio un bisogno che forse a metà di quegli anni coincideva con la necessità di cambiare molte cose, ecco, di andare oltre tutto quello che un po' si sapeva, di cercare ancora. Se cerchi l'anima, devi cercarla bene, e nell'84 probabilmente l'anima cominciava a non essere più nella lingua corrente, a non essere più nei comportamenti correnti, a non essere più nel mercato corrente. C'era qualcos'altro che ti distinguesse insieme e ti identificasse, no? con molti. E lì ci vuole un colpo di genio, insomma, una sensibilità particolare, come quella che hanno avuto i nostri due eroi. Che queste sensibilità vengono come ai naviganti, quando capiscono, sempre per rimanere in tema, tutte e due amavano il mare, lo amano ancora, insomma, la sensazione che ci sia una terra nuova laggiù, no? Uh-huh. Per cui al di là delle stelle, della geografia e dei fortolani, sai che di là c'è qualcosa, no? E questo lo sa chi ci naviga. Ci navigava Mauro con quello che ha descritto prima, chiaramente, cioè insieme a Demetrio, a questo mondo qui, ho bisogno di andare da altre parti, e ci navigava Fabrizio, letterariamente, umanamente, come tipo di percorso, insomma, di ricerca sua. E per cui tra i due naviganti, il terzo gode, il terzo eravamo noi, che abbiamo goduto di questo viaggio. L'ho detta giusta, Mauro?
Sì, ma... Cioè, poi va semplicemente ricordato per stabilire i tempi, no? di quando ciò è successo. Noi abbiamo registrato nell'83, quindi scritto fra l'82 e l'83.
Certo.
Peter Gabriel ha fondato la Real World nell'88.
Vedi, siete arrivati prima voi in America, diciamo. Dal punto di vista del navigante,
certo. È proprio questa voglia e capacità di ascoltare, sai, d'altronde Genova è sempre stata veramente una città di naviganti, ed era, cioè, in molti porti si parlava genovese, certo. Era, e d'altronde, come diceva spesso Fabrizio, le lingue diventano dialetti quando le città in cui vengono parlate perdono una guerra di troppo.
Mm-hmm. Certo. E beh, poi oltretutto, insomma, nel disco evidentemente convergono tutta una serie di strumenti che sono non convenzionali nel campo della canzone, se vogliamo, in generale. Penso al tuo buzuki, al bendir, al ludo, cioè al liuto arabo. Ah, poi c'era anche un altro strumento, Sergio. Tu sai che cos'è il ndelele?
Mi cogli impreparato. Ndelele,
ce lo,
no.
Ce lo spiega Mauro Pagani che cos'è il ndelele.
Ndelele era uno strumento inesistente di cui noi inventammo il nome semplicemente perché c'erano un paio di punti dove io mi ero messo a suonare il violino col plettro, no? E perché cercavo di imitare gli strumenti a corda corta, no? Africani, nordafricani, eccetera, e cercavo, perché un'altra cosa che va detto, che noi, che Croce da Mare è stato un disco, un sogno di viaggio, come i sogni di Salgari, no? Che ha immaginato mondi persi chissà dove, ma lui non ha mai viaggiato, non è mai uscito dall'Italia, no? Uh-huh. E anche nel nostro caso Fabrizio ha viaggiato poco. Certo. E quindi molto l'avevamo inventato, e fra l'altro non si trovavano quasi mai strumenti. Uh-huh. e quindi usavamo quello che avevamo. A un certo punto non sapevamo come chiamare questo strumento, e ci è venuto l'idea di chiamarlo Delele. e ebbe molto successo questo nome, e difatti in parecchie recensioni del disco di alcuni anche giornalisti famosi, eccetera, cioè, poi le esecuzioni particolari dell'ele, come se fosse
un piccolo strumento, certo.
Un piccolo vezzo.
Allora caliamoci per un attimo dei suoni di questo fantastico disco. Thank you.
de muri, muri de maine. Unde ne veni, duvele cane. Den și tu duvali, a se mostrani. Ea ne ta na punto, cu te luagu. Ea monta la zeu gărăstă tiu. U diaule în seu, se gărfetă uniu. Ne șurtimo da uma pesci vai o se da odria a fontana di cumbi tacca de pria
e andale e andale e andai u e andale e andale e andai u
e tacca de pria chi che saia.
Sergio, noi stiamo evidentemente ascoltando questo disco in cuffia e possiamo apprezzare una qualità e un sound generale pazzesco, no?
Sono passati 40 anni.
Passati 40 anni.
Questo
non
depone
c'erano...
molto a favore della qualità proprio della registrazione, della produzione. C'è anche un certo orgoglio nell'ascoltare questa canzone perché si parla di noi, c'è anche la gente di Lugano.
Ah, è vero, dei contrabbandieri, esatto. certo.
Però, detta questa cosa che è veramente minima, rimane una delle... credo una delle canzoni più belle in assoluto, non dell'84, non degli anni 80, ma proprio della storia della musica italiana. E so che non si fanno queste domande, però la faccio, chi se ne frega. Mauro, quando stavate registrando, durante la realizzazione, che percezione avevate di quello che stavate facendo? In altre parole, vi rendevate conto del valore di quel disco?
Ma guarda... Naturalmente non potevamo prevedere che avrebbe avuto un successo così forte. Ci hanno anche stupito alcune cose, no? Tipo David Byrne alla fine degli anni Ottanta l'ha messo come uno dei 10 dischi più importanti del decennio nel mondo.
Sì.
Noi siamo stati un po' anche travolti da questo successo, no? Difatti il disco dopo Fabrizio ci ha messo 2 anni per decidere cosa fare, perché in realtà Fabrizio avrebbe voluto fare Casa de Mano numero 2 e io combattevo, uh-huh. E dicevo non ha senso, non lo rifacciamo più così, uh-huh. ci è venuto bene, lasciamolo così com'è. Però, sai, tutta una serie di episodi fortunati, no? Per esempio, io avevo questa raccolta di musica greca, eccetera, e c'era una melodia che è un assolo di Gaeta Macedone, che è la cosa con cui parte il disco, no? Parte il brano Corsa de Mano.
Sì.
Ed era, ma anche strani episodi, tipo a un certo punto alla fine di Creusa siamo andati a registrare il mercato del pesce a Genova, no?
Certo.
Il mercato del pesce a Genova, e a un certo punto ci siamo fatti suggerire da gente di Genova quali erano i migliori venditori o le migliori venditrici di pesce, no? Ci hanno proposto questa catena. Esatto, che veramente aveva una voce meravigliosa.
Nella stessa tua poi.
Esatto, cioè lei vendeva il pesce in re maggiore, capisci? Sono quelle cose proprio di grande fortuna, no? Per cui siamo andati a registrare, l'abbiamo messo sul disco e coincideva perfettamente. Cioè proprio sono quelle robe magiche, no? Meno male.
Incredibile. Io vorrei fare una domanda a Davide Riondino a proposito, diciamo, di alcuni tratti tipici della poetica di Fabrizio De André, no? Oltre a, come dire, a un'essenzialità, proprio un testo estremamente asciutto, soprattutto con la chiarezza e l'intelligibilità tipica della sua voce, si deve capire tutto, no? E poi c'è questa descrizione accurata dei personaggi, parlavamo poco fa, Sergio, dei contrabbandieri di Lugano, ma al di là di questo questo un po' l'idea del confine tra il bene e il male, che è un tema che è sempre stato caro a Fabrizio De André, no? Quindi certe volte, come dire, legittimava anche i dimenticati, le persone che in genere noi consideriamo dei dannati e non, in questo senso, ecco, qual è il tuo commento?
Ma sì, perché certe volte sempre direi, canzoni come Il Pescatore, no?
Pure, sì, certo.
Tante altre, Marinella, Bocca di Rosa e quant'altro, ma anche le prime Michele, in questo qui si collega poi a una narrativa che rimette in scena in maniera positiva i cosiddetti cattivi, emarginati, che viene anche poi da Brassens. Non a caso lui ha tradotto Cohen, Brassens, è un approccio con, che è quello che ha reso importante Fabrizio, al punto che, diciamo, se uno avesse in mente le parole di 20 canzoni di Fabrizio legate a questi personaggi, da Amicè al Pescatore, a tutti questi personaggi qua, gli indiani e quant'altro, ha una specie di piccolo scenario, piccolo orizzonte mentale di figure con le quali orientarsi nella propria, nel proprio stile di vita. Ecco, sono figure che le canzoni servono anche a questo, avere una specie di piccola enciclopedia portabile di casi, nel caso di Fabrizio tutto è proprio molto molto chiaro, una piccola enciclopedia, una specie di una serie di icone, ognuna delle quali rappresenta un tipo umano e un'ambiguità da meditare, da considerare, perché la incontrerai, perché l'hai incontrata, perché ti insegna che non tutto è come apparentemente sembra, che dietro qualsiasi cosa che si presenta c'è tutto un altro mondo, c'è molto altro, perché ogni cosa che incontri è una porta per qualcos'altro. Queste sono le figure di Fabrizio, è riuscito a disegnare in maniera efficace e anche memorizzabile, riraccontabile, ricantabile, e che diventa quindi parte del tuo bagaglio di conoscenza, insomma, con l'elemento anche di proverbio che ha la canzone, che ha sempre avuto, con le rime, con la perfetta simmetria delle sillabe. Le canzoni di Fabrizio sono come, hanno sempre un punto di galleggiamento, possono andare ovunque, ma diciamo il galleggiamento è l'equilibrio invisibile del rapporto tra la metrica, il suono, la durata dei versi. C'è una forte presenza metrica che rende tutto quanto, diciamo, stabile, in qualche maniera. Poi dopo l'alternarsi dei suoni rispetto al senso della cosa. Sono barche perfettamente adatte a navigare, insomma, visibilmente. La metafora, diciamo, sempre in temi genovesi, ecco. Certo. Questo sono da una parte perfetti esempi di equilibrio, memorizzabili, e ognuna di loro è un disegno che poi ti servirà a decifrare il reale, ecco.
Sì.
Difatti, scusa se interrompo.
Teste fashion shakalea e shabre se zgangalina amele resta tu valea penu remena lua fortuna in tu mezzo do mar che peixe tondo che quando vede brut o vacho fundo in tu mezzo do mar chupala que quando vede belle o venha gala é o posto de anique a degeneve se supide gambe me brasse neve da lua canso la cantar tanto eu louça canto em travante vulgate da vulga prejune
e spuncia spuncia o rem. Sergio, è quasi un delitto sfumare questi brani, sì. Ma lasciamo, insomma, cogliamo questa bellissima occasione per dare spazio ai nostri illustri ospiti. Mauro Pagani, scusami, ti abbiamo prima interrotto proprio con il brano e volevi aggiungere qualcosa quanto asserito da Davide Riondino.
Volevo solo aggiungere che una cosa che proprio Fabrizio mi ha regalato e che non ci sarei mai arrivato da solo, era la sua abilità e caratteristica costante di osservare le cose da un altro punto di vista. Cioè lui metteva la macchina da presa da un altro punto di vista e raccontava le cose viste da un'altra angolazione, che ti faceva capire, vedere delle cose. Era un pretesto sempre per raccontare altro, per parlare di tutti gli aspetti. Cioè proprio per me è stato un compagno di viaggio fantastico.
Lo immagino. E c'è anche un...
Sì, che ogni cosa serve ad altro, poi in realtà è un prisma alla realtà. Tu vedi una faccia, quella che ti somiglia più, ma dietro ce ne sono molte altre. A sua volta è vero che Fabrizio era un regista anche nella relazione con, diciamo, con i collaboratori, con la messa in scena. Aveva uno sguardo complessivo e sapeva dare a ognuno il suo ruolo. Ecco, era un capitano di nave a sua volta, ma in altro tipo di metafora, un regista certamente, quindi sceglieva i punti di vista, riusciva a intuire quello che ognuno potesse anche, diciamo, fare dentro un progetto che in qualche maniera aveva in mente, insomma.
Certo, purtroppo siamo giunti in conclusione del nostro tempo a disposizione, con grande dispiacere, perché potremmo fare 10 puntate, insomma, su Creuse de Ma e sui vostri racconti. Brevemente, Mauro Pagani, un'ultima domanda, un minuto proprio abbiamo. Un disco di world music, come descriveva appunto Burn, come uno dei più belli in assoluto, ma con musicisti che sono quasi tutti italiani, salvo un paio di eccezioni.
Sì, esatto, musicisti tutti italiani, però tutti che avevano questo approccio da sogno con la musica del mondo, no? E quindi che in fondo non erano neanche portati in direzioni confuse e strane dal piacere di troppo sentito di suonarla. Ogni tanto noi musicisti ci suoniamo addosso, no? Cioè ascoltiamo con un po' di orgoglio eccessivo quello che suoniamo, eccetera, mentre invece in una situazione di inizio di viaggio tutti eravamo travolti dalla meraviglia della musica che stavamo facendo, e quindi tutto è molto pulito, non incantato, no?
Benissimo, grazie davvero a Mauro Pagani per essere stato con noi, grazie a Davide Riondino. Quindi, insomma, chiudiamo ancora con un piccolo assaggio da questo straordinario album Creuse de Ma a 40 anni, e quindi grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi dell'invito.
E grazie a te, Sergio, alla prossima.
Lingua fegajana, lua de pele scura, coa boca spalanca, morso de carne dura. Stella negra caluja, me vejo de moi, del humido doce, de la mediterrânea. Seja a mim e me perdoe, se não riuscio a essa porco, me te pense.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.